Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E allora, io come sempre vi ricordo, intanto vi saluto, saluto da parte mia Ira Rubini e vi ricordo che potete scrivere in diretta durante questa puntata al nostro numero consueto 331-6214013. Su Telegram oppure con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it è la mail per scriverci sempre in diretta, oppure potete usare la mail cult@radiopopolare.it o ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui ci occupiamo quest'oggi. In chiusura ritorniamo a parlare delle prove aperte del Teatro alla Scala. È una partnership che Radio Popolare ha da molto tempo con la Scala, perché ogni prova aperta è destinata a una diversa realtà del terzo settore. Quindi andando alle prove aperte si destina il ricavato sempre a una diversa associazione. Ne parliamo quest'oggi con Marta Rivolta dell'Associazione Francesco Realmonte, che sarà appunto la realtà destinataria della prossima prova aperta. Sarà con noi, e continuiamo a parlare di musica, Lamberto Curtoni, celebre compositore, che firmerà Raffa in the Sky. Ne avevamo parlato quest'estate già con la drammaturga Renata Ciaravino. È un'opera vera e propria che debutterà a Bergamo al Teatro Donizetti, dedicata a Raffaella Carrà. Tra breve, per lo spazio delle arti visive, Tiziana Ricci mi raggiungerà e ci parlerà di una mostra al memoriale della Shoah di Milano, che commemora il decennale della grave strage di migranti accaduta nel 2013 nelle acque di Lampedusa. Mentre la nostra prima ospite, che ringrazio per aver ascoltato il nostro sommario, ci parlerà invece di Spirito del Tempo, una manifestazione che parte il 29 di settembre, quindi questo venerdì, è tutta dedicata alla scena dell'avanguardia newyorkese degli anni 60. Quindi molti ascoltatori e ascoltatrici avranno capito, stiamo parlando di nomi come Cage, come Feldman, come Laurie Anderson. E allora ne parliamo con una celebre pluripremiata flautista, Laura Faoro, che ha inventato questa formula. L'anno scorso era dedicata a Stockhausen, in particolare alla sua attività a Milano, e quest'anno ai musicisti e alla scena dell'avanguardia di New York, come vi dicevo prima. Grazie a Laura Faoro di essere con noi, buongiorno, benvenuta.
Grazie, grazie mille, buongiorno.
Allora, io ho fatto questa lunga premessa ma per dare solo i dati tecnici, invece diciamo la sostanza ce la racconti lei.
Sì, sì, volentierissimo. Allora, diciamo che il trade union tra l'edizione scorsa e quella di quest'anno è il fatto che noi proponiamo un contenuto musicale novecentesco e contemporaneo, però in un'ottica che 3C anche gli altri linguaggi artistici, per cui quest'anno, appunto l'anno scorso è stato dedicato a Stockhausen come pioniere che ha aperto la strada in molteplici direzioni, dalla musica elettronica al teatro strumentale. Quest'anno il focus si sposta oltreoceano con la Downtown Music, appunto, di New York, che è stata un po' il fulcro della nascita della performance, come poi noi siamo ormai abituati anche a vederla, appunto a teatro, questa commistione tra i generi, tra le arti. E diciamo che il festival si articola in 4 appuntamenti che vogliono un po' riproporre questa idea, ovviamente attualizzata ad oggi. Per cui iniziamo il 29 settembre con Feminine di Julius Eastman, che è una composizione veramente pazzesca, che è la prima volta che viene eseguita a Milano, e lo stesso Julius Eastman fa parte di questa avanguardia newyorkese, ma con un profilo veramente molto particolare. Lui era un nero omosessuale che ha dovuto lottare veramente per affermarsi, ma era un artista a tutto tondo. È stato collaboratore cantante della Meredith Monk, ha collaborato con Boulez ed è stato anche compositore, e Feminine è appunto uno dei suoi capolavori. Il New York Times lo definiva uno dei pezzi in assoluto, più una delle gemme proprio della sua scrittura, che lui definiva appunto organic music, proprio perché l'intento era quello di unire gli estremi e in particolare far dialogare la musica d'autore con delle influenze jazz, con quello che può derivare appunto da una pratica invece improvvisativa. E questo è il primo appuntamento dei 4 e sarà a base, proprio perché l'intento è quello di ricreare una situazione musicale che riecheggi l'happening, che appunto è una delle forme che nascono e che appunto per primo Cage esplora a New York negli anni 60. Proseguiamo poi il giorno successivo all'Adi Museum, quindi il 30 settembre al pomeriggio avremo 2 appuntamenti, 2 turni di appuntamento in cui ricreeremo un event alla John Cage, per cui ci sarà all'Adi Design Museum un pianista che Franco Venturini, che eseguirà 3 composizioni di Cage del primo periodo, quindi estremamente melodiche, anche di facile ascolto, quindi nel Landscape, The Seasons e Ophelia, e un danzatore che con lui ricreerà appunto un event nell'ottica della collaborazione che c'era stata all'epoca tra John Cage e Merce Cunningham. Non a caso The Seasons è proprio il primo pezzo di Cage che segna l'inizio della collaborazione con Cunningham, e in questo caso abbiamo questo danzatore Giacomo De Luca, che ama chiamarsi danzautore, che proporrà una sua coreografia ma nell'ottica del movimento di Cunningham, che lui ha avuto occasione di studiare con il cast di Cunningham in occasione di una sua partecipazione alla Biennale Danza di Venezia qualche anno fa. E continuiamo poi settimana prossima, il 7 ottobre, sempre all'Adi Museum, in Piazza Compasso d'Oro, con Morton Feldman, di cui proponiamo For Philip Guston, che in questo caso il tempo si dilata moltissimo, per cui il brano è molto esteso perché dura 4 ore, ma l'idea è che appunto il pubblico possa vivere la performance all'interno del museo, diciamo potendo visitare lo spazio espositivo che è l'Adi Museum appunto, e nel frattempo ascoltare tutta o parte della performance proprio a piacimento. Era nell'intento dello stesso Feldman che un brano del genere appunto venisse eseguito in uno spazio espositivo. Abbiamo trovato questa bella formula con un ensemble belga che tra l'altro eseguirà il pezzo con un danzatore che coreograferà ulteriormente anche la performance. È un danzatore della compagnia Rosas, che per la danza contemporanea è una delle attualmente una delle più rinomate, sì. E l'idea molto bella, cioè c'è proprio un'idea anche drammaturgica dietro, perché il danzatore in persona, Philip Guston, che era un pittore, come mi sono dimenticata di dirlo, e era molto amico di Feldman fino a che non ha virato il suo gusto pittorico dall'astrattismo all'arte figurativa, e lì pare che l'amicizia tra i due si fosse inevitabilmente guastata, per cui in realtà il ballerino tende un po' vorrà raffigurare una sorta di riconciliazione tra i due, portando in scena tanto l'astrattismo di Guston quanto poi la declinazione più verso poi l'arte, un tratto più figurativo della pittura. Chiudiamo poi il festival con Deborah Petrina, che in Santeria l'8 ottobre presenterà invece un programma sulla Downtown Musical femminile. Ecco, il festival quest'anno presenta 3 prime assolute, tra cui questa di Deborah Petrina, per cui è un recital che gli ho chiesto di comporre proprio al femminile, andando a toccare quelle che sono anche tra l'altro figure veramente iconiche della musica di New York, come Laurie Anderson, Meredith Monk, Nico, Yoko Ono, e poi toccherà anche in parte Selman e Cage, però diciamo che il focus è sulla Downtown Musical femminile, e in modo tale anche da poter in qualche modo, non so, rendere classici anche determinati generi, determinati prodotti musicali che sono stati intrinsecamente legati, no, all'artista, perché altrimenti veramente rischiamo che figure come Laurie Anderson, che sono impregnano quello che fanno della loro essenza anche proprio come iconica, come personaggio, e poi non abbiano un futuro, mentre invece in questo modo diciamo che è un repertorio che diventa a quel punto classico, insomma. Deborah reinterpreta, ha fatto degli arrangiamenti poi suoi, lei è polistrumentista e quindi insomma proporrà questo excursus che lei ha voluto chiamare I Hate Zoos, quindi proprio perfetto, sì. No? Odio gli zoo, odio i limiti e le costrizioni, e quindi proporrà questo appuntamento a Santeria. Abbiamo scelto apposta degli spazi non prettamente concertistici classici quest'anno, perché appunto era nell'idea che lo spazio parlasse con la performance e con il pubblico, per cui ogni location è stata così selezionata con cura, anche in vista del pubblico che poi già anima questi posti, ecco.
Allora, quanta passione, Laura Faoro, non ho niente da aggiungere, insomma, immagino che lei tenga molto a questa idea del Festival Spirito del Tempo, naturalmente, ma a questo nuovo universo che il Festival toccherà nei suoi 4 appuntamenti. Allora noi ricordiamo che trovate tutto sul sito festivalspiritodeltempo.it, lì trovate anche le modalità di prenotazione, tutti i dettagli degli appuntamenti di cui ci ha parlato Laura Faoro. Quindi grazie, a risentirci presto, buon festival.
Grazie, a presto.
E allora, Laura Faoro, oltre a essere una musicista importante, come avete sentito, insomma, ci tiene molto anche a ritornare su certe grandi figure della musica del Novecento, che magari sono state un po' appiattite su alcuni loro esiti che sono diventati popolari, sono molto di più. Ha nominato anche Nico, e allora, insomma, c'è sempre un buon motivo per riascoltarla.
Afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing so long. La 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 la. I sit on cornerstones and count the time in quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
E questa era Nico con These Days a ricordarvi Spirito del Tempo a Base Milano, una manifestazione che ci ha raccontato Laura Faoro, la nota flautista, dedicata quest'anno tutta alla scena newyorkese degli anni 60. Noi adesso rimaniamo a Milano, ma ritorniamo indietro nel tempo, ma non così tanto, perché Tiziana Ricci mi ha raggiunto per lo spazio delle arti visive, una mostra al Memoriale della Shoah che commemora un tragico avvenimento di 10 anni fa. Tiziana, buongiorno.
Sì, buongiorno. Infatti è il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa il 3 di ottobre del 2013, quindi il 3 di ottobre saranno 10 anni. È un percorso intitolato La memoria degli oggetti. E di che cosa si tratta? Fondamentalmente è una mostra, ma non solo di fotografie. Ci sono fotografie, ma anche oggetti, testimonianze di oggetti, libretti, agendine che sono stati recuperati dopo il naufragio. Poi ci sono dei video che diciamo raccontano quel momento, perché ci sono stati gli SOS, eccetera. Quindi in questi video si ricorda questo e poi ci sono delle testimonianze. È un progetto curato da Zona e Carta di Roma ed è ospitato in questo luogo estremamente suggestivo che è il Memoriale della Shoah, che è a Milano in piazza Safra all'Uno. Cioè, per chi non lo sapesse, praticamente è sul fianco della stazione centrale, dei binari della stazione. Allora io vi porto lì.
Sì, ci sono due video di un'inchiesta prodotta da Valerio Cataldi sulla ricostruzione del naufragio. Mostrano la cronaca dell'evento del 3 ottobre e poi attraverso le testimonianze.
Quella che sentiamo è Giulia Tornari, poi sentiremo il fotografo Karim El Maktafi, che è un fotografo italo-marocchino, e poi il presidente del comitato eventi della Fondazione Memoriale, che è Marco Vigevani.
Della RAI, e per molto tempo si è occupato di immigrazione. A un certo punto lui era entrato, aveva ricevuto dalla procura di Palermo e di Caltanissetta e di Agrigento gli oggetti appartenuti ai migranti deceduti nel naufragio del 3 ottobre. Abbiamo incominciato a parlare, c'era la ricorrenza dell'anniversario, e io ho detto: ma perché non li fotografiamo questi oggetti? Cioè, lasciamo, saranno oggetti deperibili, lasciamo alla memoria della fotografia questi oggetti. E quindi lì abbiamo incominciato a ragionare su come costruire una possibile progettualità intorno a questa, alla memoria di questo naufragio.
Dunque, avete scelto diversi elementi, le fotografie degli oggetti, poi queste teche con questi oggetti che poi sono frammenti di quello che è stato ritrovato, foglietti, agendine, accendini, fotografie di persone care, di questi poveretti che hanno perso la vita, e anche ritratti di sopravvissuti, di persone o che hanno perso. E questi Karim ha dovuto raggiungerli in Svezia, mi dicevano.
Sì, diciamo che nelle teche sono posizionati gli oggetti originali che sono stati corpi di reato, quindi sono stati utilizzati dalle procure per istituire un processo per la morte del naufragio del 3 ottobre. Noi abbiamo deciso di, da un lato, ovviamente mostrare questi oggetti che ovviamente...
Sì, perché hanno una carica emotiva
enorme, esatto, enorme. E poi la cosa importante è che sono oggetti che sono appartenuti a delle persone, ma sono oggetti che potrebbero appartenere a ciascuno di noi, quindi anche ci si riconosce immediatamente in quell'oggetto, no? Diciamo, la finalità di questa mostra è anche di porre una luce su queste persone che spesso non sono state identificate. Parliamo di circa 31.000 morti dal 2014, di cui moltissimi non sono stati identificati. In questo caso poi era una nave di 368 eritrei.
Karim El Maktafi, qui comincia il percorso di questa memoria, no? Qui dove siamo, Karim?
Lì siamo a Lampedusa, esattamente, di fronte alla Porta d'Europa.
Che è un'opera d'arte.
Quello è uno degli oggetti fotografati, ritrovati in mare dopo la tragedia del 3 ottobre. È un taccuino avvolto nello scotch, come per proteggerlo, essendo appunto stato in acqua, le pagine erano tutte incollate, di conseguenza non si poteva, si apriva, ma era un blocco unico.
Queste sono
tutte fotografie ritrovate appartenute ai naufraghi del 3 ottobre.
C'erano anche dei santini, delle foto come di una fidanzata, forse.
Qui abbiamo appunto la parte legata a tutte le foto ricordo che le persone portavano appresso.
Per esempio, questo signore con questo sguardo così intenso, chi è?
È Costantino Baratta, è stato un soccorritore.
E dove l'hai fotografato? A Lampedusa?
A Lampedusa.
Questo signore chi è?
Solomon, uno dei sopravvissuti alla tragedia.
Quanti sono i sopravvissuti, lo sai?
La barca ne conteneva un 500, ne sono morti 368.
E dove l'hai fotografato?
In Svezia. Gran parte dei sopravvissuti vivono in Nord Europa.
Questa è una mamma?
Fanous, che è mamma di tre meravigliosi bimbi attualmente, ed è appunto una sopravvissuta.
Anche lei in Svezia vive?
Anche lei attualmente vive.
Quindi hai dovuto andare da Lampedusa alla Svezia per fare questo servizio.
Esatto.
Questa signora con gli occhi belli chi è?
Quei parenti dei sopravvissuti. Lei perse il marito, Astrid.
Ma infatti si vede, ha uno sguardo proprio anche di sofferenza.
Marco Vigevani.
Il memoriale è dedicato alla memoria, no? Certo. In questo caso anche a un disastro che c'è stato drammatico di 10 anni fa.
Sì, diciamo, il memoriale è dedicato alla memoria e alla sensibilizzazione e all'educazione sulla più grande tragedia umanitaria del XX secolo, però fin dall'inizio abbiamo voluto che questo fosse anche un lavoro di memoria, educazione e sensibilizzazione, senza voler fare paragoni che non sono inutili, sulle tragedie nascoste o che sono alla portata di tutti ma che non si vedono, dei nostri tempi, e questo crediamo che faccia parte proprio del nostro compito principale.
È un po' il fil rouge della disumanità, insomma.
Sì, abbiamo fatto altre cose su Mediterranea, abbiamo fatto delle cose sul genocidio armeno, altre ne faremo, sull'emarginazione, sul carcere con cui stiamo lavorando parecchio per articolo 3, eccetera, e tutte queste cose sono intorno alla nostra missione principale, che è quella sul genocidio ebraico, sulla Shoah, ma sono assolutamente inerenti a questo, perché come la Shoah è stata sotto gli occhi di tutti e però nessuno in realtà ha fatto nulla, così oggi ci sono delle tragedie sotto gli occhi di tutti che vengono strumentalizzate, ma
l'Europa non si muove.
L'Europa, l'Italia, la politica non si muovono, anzi strumentalizzano questa tragedia. Noi speriamo che questa mostra, facendo vedere proprio i resti umani e i nomi di queste persone, dei naufraghi, possa sensibilizzare il più possibile le persone, i politici e non solo, altri demagoghi che speculano su queste cose dovrebbero venire qui a vedere questa mostra.
Ecco, e se ci volete andare, l'accesso alla mostra è dal è chiuso il venerdì, ecco, dal lunedì a domenica dalle 10 alle 16 al Memoriale della Shoah, la memoria degli oggetti.
Grazie Tiziana Ricci, che risentiremo venerdì, e noi adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo di Raffa in the Sky, un'opera lirica vera e propria ispirata alla figura di Raffaella Carrà. Ovviamente, insomma, tutti la conosciamo, protagonista sia a livello italiano che internazionale per decenni della televisione e non solo. Ne avevamo parlato di questo progetto che debutterà il prossimo 29 settembre al Teatro Donizetti, tra l'altro nell'ambito di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura. Ne avevamo parlato, dicevamo, perché la drammaturga Renata Ciaravino, insieme con Alberto Mattioli, ha firmato il libretto. L'idea è di Francesco Micheli, la musica del celebre compositore Lamberto Curtoni, che è stato nostro ospite anche in altre occasioni e che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
Allora, siamo lì. C'è sì. Moltissima attesa per questa Raffa in the Sky, no? che già dal titolo, insomma, mostra anche un bonario sorriso nel ricordarla.
Assolutamente sì, c'è un trepidante attesa, diciamo, anche dalla nostra, noi autori, insomma, siamo veramente in fermento. Già dal titolo, insomma, si denota, non so, lo spirito con cui abbiamo lavorato questo soggetto, molto impegnativo chiaramente, però l'abbiamo resa come anche la didascalia, in realtà è un'opera fantastica, e muove quindi questo personaggio che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nei decenni, muove, insomma, dei passi sulla terra, ma provenendo da un altro mondo, quindi, insomma, c'è veramente una storia scritta appositamente, insomma, per l'occasione.
Allora, possiamo rivelare qualche cosa di più? Per esempio, ovviamente avendo Lamberto Curtoni con noi, chiediamo alla fine cosa ascolteremo?
Allora, in realtà sarà senz'altro un'opera lirica, questo non c'è alcun dubbio, perché effettivamente le domande sono sempre quelle, ma sarà un musical, come funziona? No, un'opera lirica, nel senso che abbiamo congegnato una drammaturgia per cui Raffaella arriva, proviene da un altro mondo, da un pianeta, Arcadia, che è governato dal suo regnante, è il padre di Raffaella, che è Apollo XI, appunto, e da qua Raffaella viene mandata come, insomma, commissario sul pianeta Terra. In quel momento si trova nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, quindi lei nasce e viene mandata proprio per portare cultura, arte, gioia, insomma, queste qualità che in quel momento, appunto, mancano sulla Terra. E da qui parte il suo progetto, no, sulla Terra, e viene poi, appunto, c'è una doppia narrazione per cui c'è una famiglia italiana che invece muove dal sud e va al nord, quindi c'è tutto il discorso anche della famiglia italiana e la sua crescita con il mezzo televisivo, no? Quindi con Raffaella che matura le sue esperienze televisive e intanto la famiglia cresce, insomma è uno spaccato dell'Italia contemporanea che abbiamo vissuto, questo sì.
Non poteva essere diversamente, certo, essendo il personaggio così pervasivo, insomma, avendo subito tante evoluzioni anche dal punto di vista dell'immagine pubblica. Parliamo un pochino di come verrà eseguita. Ci sarà Carlo Boccadoro a dirigere l'orchestra?
Sì, esatto. Ci sarà Carlo Boccadoro a dirigere l'orchestra e l'ensemble orchestrale che ho scelto è un ensemble veramente particolare, perché abbiamo un cembalo, un clavicembalo, quindi sentiremo delle sonorità in qualche modo arcaiche a connotare, a caratterizzare il mondo Arcadia, quindi, no? Che in qualche modo votato musicalmente all'antico. E poi invece ci sarà una fisarmonica, quindi un background più folcloristico per caratterizzare e descrivere la famiglia italiana in qualche modo. Insomma, avremo vari mondi, varie sonorità che in realtà si allontanano dalla sonorità tipica con cui abbiamo conosciuto Raffaella. Ho portato un po' il suo linguaggio da un'altra parte e l'ho inserito in questa duplice, insomma, veste. C'è appunto questo mondo antico e c'è questo mondo più folclorico, ecco, in questo senso. È una commistione di suoni veramente unica, devo dire, non mi era mai capitato di sentire nulla tra clavicembalo e fisarmonica, ma devo dire che nel percorso narrativo i suoni poi creano questo mélange veramente forte e unico davvero. Sì.
Parliamo un po' del cast, insomma, dove ci sono anche degli specialisti. Come sono stati scelti gli interpreti e possiamo dirlo chi sono i personaggi, perché sulla locandina sono indicati?
Sì, assolutamente, certo. Assolutamente.
Allora, Raffa
è Chiara Dello Jacopo, che è l'unica cantante, chiaramente per esigenze chiare, che non proviene da un background di opera lirica, quindi in realtà è una cantante di estrazione pop, e quindi c'è anche questa sfida, no, di inserire un teatro in un contesto assolutamente di tradizione, quindi di opera lirica, una voce, una vocalità pop, e devo dire che ben si amalgama, insomma ci sono delle sonorità molto particolari che ne escono da questa cosa. Poi abbiamo appunto Apollo XI, che è interpretato da Dave Monaco, e il suo braccio destro Fidelius, che è il basso Roberto Lorenzi. Dopodiché avremo la famiglia, appunto Carmela, che è la Carmela Remigio, che è con noi, esatto, sì.
E quindi e insomma si avventura in un'operazione che per lei non è, no, quella consueta, anche se è proprio un'opera lirica, ma insomma Carmela Remigio sì. Molto sportiva, insomma, nell'entrare in un'operazione di questo tipo.
Sì, ha accolto questo progetto con grande entusiasmo, devo dire che è attentissima anche alle partiture, abbiamo insomma creato questo rapporto incredibile, per cui c'è uno scambio veramente molto importante e molto proficuo, devo dire, con tutto il cast, devo dire che si è creata veramente una grande famiglia.
Gaia Petrone, molto... Aris Andrianos, insomma ci sono tante figure che in qualche modo scandiscono la biografia trasposta sul palcoscenico, ma anche la carriera di Raffa. Dell'orchestra abbiamo detto, in collaborazione con Sentieri Selvaggi, c'è il coro dei piccoli musici diretto da Mario Mora e Fattoria Vittadini.
Esatto, abbiamo anche un corpo di ballo, perché assolutamente non poteva mancare. Raffaella aveva veramente questa carriera tutto tondo, quindi avevamo bisogno anche della parte di danza, la parte più coreografica, che viene data appunto a Mattia Gattiello, il direttore artistico di Fattoria Vittadini, e quindi c'è veramente una collaborazione tra arti, una cosa molto importante, e per un progetto piuttosto grosso. Poi è nato, insomma, volevamo renderlo quasi barocco in qualche modo, invece poi è diventato insomma un grosso tributo. Sono due atti e sono presenti due concerti, anzi in tre momenti di concertato piuttosto grossi e intensi, e insomma è diventato veramente un lavoro piuttosto grosso, ecco. Non mancheranno chiaramente anche le sonorità e le canzoni che ho rielaborato e ho reso in qualche modo portato dalla parte più accademica, insomma, per cui alcune canzoni sono diventate pretesto per creare dei contrappunti, dei fugati, e si troveranno appunto queste sonorità che sempre abbiamo ascoltato, però riscritte e riviste in nuova luce, assolutamente, in nuove sonorità, diciamo.
Bene, allora Lamberto Curtoni, buon debutto, Raffa in the Sky, opera lirica dedicata a Raffaella Carrà, a partire dal 29 di settembre al Teatro Donizetti di Bergamo, nell'ambito di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura. Grazie, buon debutto,
grazie a
risentirci.
Voi. Grazie, arrivederci.
E io ne approfitto per rispondere a alcuni ascoltatori che chiedevano di nuovo i dati e le date. Insomma, ci saranno quattro repliche a partire dal 29 di settembre, la successiva è domenica 1 ottobre al Teatro Donizetti. Ci sono ancora biglietti disponibili per l'opera lirica dedicata a Raffaella Carrà, di cui abbiamo parlato con Lamberto Curtoni, che ha firmato le musiche, mentre il libretto, come vi ho detto, è della drammaturga Renata Ciaravino. Ma c'è un'altra domanda da parte di un ascoltatore, di una ascoltatrice, che riguarda Note dell'autore, la nostra abituale rubrica che subito dopo Prisma vi propone o ripropone le interviste dedicate ai libri da varie trasmissioni di Radio Popolare. Non è riuscito a prendere nota del libro, e allora io lo ripeto: era un noir di Andrea Molesini, però un noir storico che è ambientata negli anni 30 e 40 fra Venezia e Rodi, quindi Giudecca, Caffè Florian, insomma tutta una serie di luoghi anche molto iconici. Andrea Molesini, dicevamo, autore veneziano, peraltro edito da Sellerio Editore. Il titolo è Non si uccide di martedì. Così abbiamo accontentato anche l'ascoltatore che ci chiedeva all'inizio della trasmissione conto di questo volume. Adesso, prima della nostra ultima ospite che ci racconterà a quale associazione va il ricavato della prossima prova aperta del Teatro alla Scala, il ciclo è ripreso, ascoltiamo l'artista della settimana di quest'oggi, che è Alison Russell. Un pochino la sua biografia ve l'ho raccontata ieri, una vita fin dai primissimi anni estremamente difficile, con difficoltà familiari, abusi, insomma una serie di ostacoli e problemi molto pesanti, da cui però Alison Russell è uscita davvero grazie alla musica, grazie a una sua band e poi all'attività da solista e da attivista per i diritti umani. Questa è la sua Demons.
Demons coming out from behind. Demons, 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 and they're all my life. Demons, demons, surely can't ride 'em. Oh, turn around, look 'em in the face. They don't like how sunlight tastes. No, no. She said I had such bad luck. I got the bad hair and the bad skin. I just could not understand it. Demons, 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 demons coming up from behind. Demons, 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 demons.
Demons, 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 demons.
Alison Russell, dunque artista della settimana, Demons, il brano che abbiamo appena ascoltato dal suo ultimo lavoro. E ora, in questa puntata che è stata piena di musica, ritorniamo, come vi dicevo, alla Scala per un'altra delle prove aperte, un meccanismo, un ciclo che ha visto Radio Popolare e Media Partner fin dalle sue prime edizioni. Quindi con piacere vi ricordiamo che la prossima prova aperta sarà domenica 1 ottobre alle 10:30, è la 12ª edizione delle prove aperte della Filarmonica della Scala. Andrés Orozco Estrada dirigerà la Filarmonica della Strada della Scala in questa prova. Della prova vera e propria ci sarà una lezione speciale tenuta dai musicisti dell'orchestra e dedicata ai giovani coinvolti nei progetti dell'associazione beneficiaria, perché l'altra parte, come vi dicevo, da sommario dell'attività delle prove aperte del Teatro alla Scala è proprio quella devolvere il ricavato a favore di un'associazione sempre diversa. In questo caso si tratta dell'associazione Francesco Realmonte Onlus. Il progetto in particolare è Skilla Me, Digital Skills e Inclusione Lavorativa per i Migranti, rivolto a un gruppo di giovani titolari di protezione internazionale richiedenti asilo, a cui sarà offerto un corso orientato all'acquisizione appunto degli skill digitali e al consolidamento della lingua italiana. È chiaramente un tema di cui parliamo molto spesso anche alla luce del nostro presente. Aggiungo che nella prova ci sarà anche il soprano Christiane Karg. Il programma sarà tutto dedicato a Berlioz con le Carnaval Romain Opera 9, Les Nuits d'été, la raccolta di 6 melodie per voce e orchestra Opera 7 e la Symphonie Fantastique Opera 14. A questo punto invece la parola va a Marta Rivolta dell'Associazione Francesco Realmonte, che è appunto l'associazione beneficiaria. Buongiorno, benvenuta.
Grazie mille per l'invito, la ringrazio. Vi racconto un po' cosa facciamo, sì, come associazione?
Sì, sì.
Ok, allora l'associazione Francesco Realmonte nasce nel 2009 ed è testata a un docente dell'Università Cattolica, infatti collaboriamo a stretto contatto con l'Università Cattolica e la nostra attività principale è proprio la promozione di modelli di integrazione e di resilienza in Italia e nel mondo. Questo perché? Perché ci si è resi conto che dalla primavera araba in avanti l'emergenza, diciamo, migrazione non è mai terminata, anzi aumenta sempre di più, e vi è un po' la necessità di trovare una sorta di attività a latere rispetto alla permanenza nei centri di queste persone che arrivano, per cercare in qualche modo di integrarle dal punto di vista sociale, integrativo e lavorativo. Come diceva lei prima, il corso che noi proponiamo, questo progetto sullo Skillami, quindi le Digital Skills, è proprio rivolto all'integrazione lavorativa dei migranti, quindi a far capire, comprendere loro quali sono le varie competenze e soft skills che comunque hanno e da quali provengono dal loro paese di provenienza, per riuscire in qualche modo a utilizzarle poi anche qua in Italia, dove magari non hanno competenze tecniche richieste, ma sicuramente le competenze soft sono necessarie per poter essere inserite nel mercato del lavoro. Quindi il nostro compito è un po' quello di cercare di basarci proprio sulla resilienza, quindi su questa capacità di risollevarsi dopo un trauma, dopo un evento traumatico, e di giocare e di dar risalto sulle risorse positive che queste persone hanno per far sì che l'integrazione sia sempre positiva e con uno sguardo rivolto al futuro e non sicuramente al passato.
Ecco, ci racconta un po' la storia dell'associazione?
Sì, dunque l'associazione appunto è nata nel 2009. Come prima finalità avevamo lo sguardo rivolto all'educazione, quindi ai soggetti maggiormente vulnerabili dare questa parte di promozione dell'educazione. Poi si è sviluppata, si è promossa, insomma elargita, e adesso abbiamo tre filoni di intervento. Uno è proprio il benessere psicosociale e di orientamento al lavoro dei rifugiati qua in Italia. Hai altri due, che sono sia italiani che all'estero, riguardano la formazione degli operatori umanitari in contesti di crisi e di vulnerabilità, quindi operatori che operano nel terzo settore, riferito a bilanci di competenze o modelli psicosociali sulla resilienza per permettere ai soggetti di superare il trauma. E un altro filone invece riguarda più la cooperazione allo sviluppo in Africa, principalmente Medio Oriente, sempre su tematiche appunto della resilienza.
Bene, e quindi insomma in qualche maniera il vostro è anche un osservatorio importante, no? Per capire che cosa serve.
Certo, il nostro osservatorio importante sia in Italia che all'estero, è sicuramente un punto di partenza dal quale poi le persone possono integrarsi, ma direi anche un punto d'arrivo, nel senso che tante volte il sorriso col quale insomma vediamo le persone che tornano con lo sguardo rivolto verso il futuro di tutto il percorso che hanno fatto e delle storie positive che sono riuscite a raggiungere, ci dà fiducia e speranza che quello che comunque stiamo facendo quotidianamente è un po' il giusto cammino verso una direzione migliore per la loro integrazione futura.
Ecco, spendo una parola per Giro di Prova, a cui ho accennato prima, è la nuova iniziativa per cui i musicisti della Filarmonica vengono nel quartiere a incontrare i beneficiari, sì. Per cui è proprio oggi, no? Che verranno.
Oggi, sì, alle 18 arriveranno, faranno questa prova aperta, spiegheranno, insomma, faranno questa lezione e i beneficiari non vedono l'ora di incontrare dal vivo questa fantomatica Filarmonica della Scala. Quindi sono, devo dire, tutti molto emozionati.
Ma molti sono anche giovani i musicisti della Filarmonica, quindi insomma avranno certamente anche loro una, come dire, una restituzione, perché poi quando si incontrano le persone succede sempre qualcosa, insomma, di solito
certo.
Qualcosa di positivo. Allora, grazie naturalmente a Marta Rivolta. Adesso poi riassumerò in chiusura di trasmissione tutti i dati della prova aperta, così sarà di nuovo tutto chiaro per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici dell'Associazione Francesco Realmonte, che vi invitiamo a scoprire andando sul sito realmonteonlus.com. Grazie, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci, buongiorno.
E allora, salutando Marta Rivolta, io riassumo alcuni dettagli che forse vi interesseranno, ovvero il fatto che, per esempio, il ciclo benefico che quest'anno delle prove aperte della Scala, che quest'anno si concentra sul contrasto alla povertà educativa, come raccontato in quest'ultimo progetto, ha raccolto e ha devoluto oltre 1.350.000 euro al terzo settore, insomma non sono pochi soldi. I musicisti, i direttori solisti partecipano all'iniziativa, ovviamente no profit, e io vi ricordo che questa prova di cui abbiamo parlato, Andrea Sorozco Estrada, che dirige la Filarmonica della Scala in una prova aperta il cui programma è tutto dedicato a Berlioz, sarà domenica 1 ottobre alle 10:30, e quindi la potete prenotare e partecipare, insomma, all'azione benefica a favore di questa associazione. Siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, non mandiamo neanche la sigla per non togliere tempo alle notizie, ritorniamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.